Radiofonica presenta Fonica News Review.
Di oggi di Fonica News Review torneremo a parlare di una questione estremamente attuale. Parleremo ancora una volta della Siria, cercando di capire cosa c'è dietro al massacro che si sta consumando in questo paese strategico nell'area medio orientale.
Cercheremo in questa e anche nella prossima puntata di ricostruire quello che sta accadendo. Non sembra passato molto tempo, ma la verità è che il 15 marzo di quest'anno il conflitto in Siria è entrato nel suo terzo anno. Un conflitto che si è evoluto, basta pensare infatti che 2 anni fa era cominciato come una protesta pacifica sull'onda delle altre primavere arabe scoppiate nella regione.
In Siria la situazione è molto delicata, in realtà probabilmente non in molti si rendono conto che potenzialmente le ripercussioni potrebbero travalicare i confini nazionali. Quella che si sta consumando è una guerra tra interessi geostrategici e fazioni opposte, sostenute e foraggiate da grandi potenze per motivi contrapposti.
Quello in Siria rischia di essere un conflitto per ridisegnare il Medio Oriente, per estendere i propri interessi e la propria egemonia, per controllare confini e risorse, per conquistare mercati e alleati. Ma cosa si nasconde dietro la bandiera dei diritti umani, dietro la quale si nascondono le posizioni di quanti condannano la violenza di Bashar al-Assad? Non si vuole in questo spazio difendere Assad e i crimini perpetrati da lui e dal suo esercito, ma vogliamo mettere l'accento su altri aspetti spesso trascurati, per dare un taglio diverso all'analisi della vicenda.
Intanto occorre tener presente quali sono le forze in gioco. La Cina, la Russia e l'Iran sostengono Assad, ognuno per i propri motivi e non certo per questioni etiche e o umanitarie, così come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, l'Arabia Saudita e la Turchia sostengono, armano e finanziano i ribelli e non di certo per ragioni umanitarie. Francesi, americani e inglesi sono operativi sul suolo siriano da oltre un anno, aizzando la rivolta, armando e preparando militarmente l'esercito di ribelli ai quali è stato dato il nome di Esercito Siriano Libero, come nelle migliori strategie di marketing, un brand da vendere tramite le proprie TV. In Siria sono inoltre operativi molti mercenari fondamentalisti provenienti da diverse parti del mondo che combattono la loro guerra e non lo fanno di certo in nome dei diritti civili. In nome della Realpolitik, tutti gli stati finanziano gruppi ribelli o truppe filogovernative.
E l'intervento di Israele nell'area è significativo. Come ha specificato in un suo articolo Amir Rappaport, editorialista e uno dei più noti esperti militari di Israele, in questo quadro l'attacco aereo della notte del 7 maggio contro la Siria è un messaggio forte inviato al presidente Bashar Assad e allo stesso tempo è il segnale che qualcosa di importante si sta preparando nella regione. Israele, ha concluso l'esperto, non è mai stato così vicino ad una guerra alla frontiera settentrionale dalla fine del conflitto con Hezbollah nel 2006. Poche frasi ma chiarissime, che non lasciano spazio ad interpretazioni. E l'impennata della tensione dopo l'attacco israeliano non poteva non avere riflessi nella guerra civile siriana. Il movimento sciita libanese Hezbollah, indicato come il presunto destinatario del convoglio di armi che Israele avrebbe distrutto, afferma in un comunicato che l'accaduto rivela le vere ragioni di un conflitto in Siria, ossia indebolire le forze armate di Bashar Assad e il loro ruolo nella resistenza, ovviamente contro Israele, e completare il grande complotto contro i nostri popoli arabi e musulmani. Al contrario, il capo della coalizione delle forze di opposizione siriana ha colto l'occasione per lanciare un nuovo duro attacco al regime. I ribelli siriani, armati e pagati dai paesi del Golfo, che ovviamente non hanno commentato in alcun modo l'attacco aereo israeliano, temono che il raid israeliano offra al governo siriano nuovi argomenti per accusare gli oppositori di far parte di un complotto regionale ed occidentale volto a colpire prima la Siria, poi l'Iran e l'Hezbollah.
Ma perché sono iniziate le proteste? Come spiegato bene in un recente articolo apparso sull'Inchiesta, sta prendendo sempre più piede la consapevolezza che la causa principale di questa crisi è di natura politica. L'opposizione, che aveva ricevuto alcune assicurazioni dal regime su riforme e cambiamenti strutturali nella forma dello Stato, ha chiesto maggiori libertà e la possibilità di avere libere elezioni, ma le risposte del regime sono state insufficienti. Le prime proteste sono avvenute nella città di Daraa, nella Siria meridionale, dopo che 14 ragazzi sono stati arrestati e torturati per aver scritto su un muro uno slogan che ha accompagnato spesso le rivoluzioni della primavera araba: "The people want the downfall of the regime". Le forze di polizia e l'esercito, facendo leva sul divieto di manifestazioni pubbliche in vigore dal 1963, ha represso duramente le manifestazioni, ferendo e uccidendo centinaia di persone. Il presidente Assad ha rifiutato di dimettersi, preferendo una resistenza ad oltranza, mentre assicurava riforme strutturali e cambiamenti radicali nella forma istituzionale e nel limitato e repressivo corpo legislativo dello Stato.
Ma quali sono gli scenari che si potrebbero aprire in seguito al conflitto? Cerchiamo di vederne tre. Si potrebbero rafforzare le monarchie sunnite che controllano il mercato del petrolio nell'area del Medio Oriente, eliminando quindi quei governi come l'Iran o la Siria che si pongono in una posizione di preminenza nell'area, in contrasto alla presenza occidentale sul territorio. Con la caduta poi di Bashar si potrebbe rafforzare ulteriormente l'influenza americana sul territorio, seguendo quello che per alcuni sarebbe un progetto iniziato con l'invasione dell'Iraq nel 2003 e che si concluderebbe quindi con l'abbattimento del regime siriano e iraniano. Ovviamente questa prospettiva sarebbe osteggiata dai governi russo e cinese, che vogliono mantenere una situazione di stallo nella regione, continuando a dialogare diplomaticamente e soprattutto commercialmente con i due regimi. E poi l'altra ipotesi è che la caduta di Assad apra la possibilità del definitivo attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani.
In ogni caso è molto probabile l'allargamento del conflitto ai paesi limitrofi. Secondo alcuni analisti, rispetto a quanto avvenuto negli altri paesi arabi come per esempio Tunisia, Egitto e Libia, è probabile che questa crisi venga risolta senza alla fine che ne paghi le conseguenze il presidente Bashar al-Assad, il quale appartiene ad una setta sciita molto importante, benché minoritaria, che però ha un forte radicamento nel paese e che non ha mai contestato Assad.
Quali sono gli scenari militari di questa crisi? Dalle tre ipotesi che abbiamo inquadrato prima è facile prevedere, come già detto, un allargamento del conflitto con il coinvolgimento degli altri stati, come Libano, Giordania, Iraq, Turchia e Israele, fino a coinvolgere le monarchie del Golfo Persico. Per questo motivo la comunità internazionale ha cercato una mediazione che evitasse l'invasione militare da parte di altri stati. E siccome le cause della crisi sono di carattere politico e prevedono tra l'altro una trasformazione interna la forma di governo del paese, appare ovvio che una soluzione interna sarebbe quella auspicabile, in modo da evitare un contagio che destabilizzi ancora di più i paesi circostanti, come il Libano, anche perché i gruppi etnici che compongono la popolazione sono in larga parte ancora a favore del regime, in particolare sunniti e alawiti sostengono il governo di Damasco, mentre sembra che i cristiani, in forte minoranza, siano dalla parte dell'opposizione. C'è da dire che la composizione etnica e religiosa della Siria la rende più immune ad un intervento esterno che creerebbe una condizione ancora più destabilizzante, perché porrebbe in contrapposizione cristiani, minoranze, sciiti, druidi e ismaeliti contro gli estremisti sunniti, sviluppando una pericolosa guerra civile. Insomma, il regime fa comodo a tutti, quindi il tentativo più logico è quello di conservarlo.
La Siria è un paese relativamente piccolo, ancorché ricco di storia, ma ciò che sta accadendo da quelle parti dice cose ben più importanti sulla politica mondiale ed europea e anche sul loro futuro. Insomma, nessuno interviene in Siria perché ci sono già tutti, verrebbe da chiedersi. Facendo un po' di conti, gli Stati Uniti hanno ammesso la presenza di forze speciali e di intelligence. Con loro in fila gli alleati britannici, l'ex potenza coloniale francese, le monarchie assolute del Golfo, l'ambiziosa Turchia, poi ancora i giordani, gli israeliani e svariati gruppi di militanti fondamentalisti, ma soprattutto ci sono Russia e più indirettamente anche la Cina. L'amicizia tra Russia e Siria risale al 1971 ed è cresciuta grazie a forniture di armi e personale specializzato, investimenti in gas e gasdotti e la concessione a Mosca della base marittima di Tartus, l'unica della flotta russa nel Mediterraneo a parte il Mar Nero. Oltre a questo però la Russia sta gradualmente recuperando il suo ruolo storico di grande potenza e non vuole più cedere ovviamente alle interferenze e all'espansione americana.
L'Europa orientale è entrata nella NATO, Ucraina e Georgia ci sono andate vicino, vari gruppi di fondamentalisti hanno minato l'integrità del paese, Washington ha poi continuamente corteggiato le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Ora basta, la Russia dice di no e lo ha fatto insieme alla Cina in sede di Consiglio di Sicurezza ONU. Sull'intervento NATO in Libia, Russia e Cina si erano astenute, sulla Siria hanno posto il loro veto. In gioco ci sono rapporti di potere mondiali, si parla di produzione di armi e delicatissime questioni energetiche. Dietro Siria e Iran c'è la Russia. Israele intanto minaccia un attacco a Teheran. Sarebbe una follia, secondo noi, sotto tutti i punti di vista. Il primo passo di uno scontro eurasiatico globale che su scala ridotta è già stato combattuto in Siria.
A ciò si aggiunge la questione del gas. Torniamo indietro di circa un anno, nel luglio 2011. Siria, Iraq e Iran firmano nell'estate 2011 un accordo per costruire, entro il 2016, un gasdotto collegante Sud Pars in Iran, il più grande giacimento mondiale di gas naturale, alla Siria e dunque al Mediterraneo. Un ottimo affare anche per la Russia, un po' meno per la Turchia, membro influente della NATO. 16 agosto 2011, il governo siriano annuncia la scoperta di un vasto giacimento di gas a Qara, vicino a Homs. Da allora lo scontro armato non si è più fermato perché Assad poteva giocare un ruolo importante su più scacchieri.
Ecco allora che il controllo delle risorse energetiche è lo strumento principale per avere un ruolo importante nel futuro dei rapporti di forza mondiali. La crescita straordinaria di Cina, India, Indonesia e numerosi altri paesi asiatici ed africani sta cambiando la geopolitica e cambierà a breve anche il nostro stesso stile di vita. Oltre alla pressione sulle infrastrutture e tecnologie c'è poi quella sulle risorse alimentari, sull'acqua. Controllare l'energia insomma è diventata una chiave. E qui entrano in gioco le regioni ricche di gas e petrolio del Medio Oriente e dell'Asia centrale. In quest'ultima Russia e Cina sono, possiamo dire, padroni di casa e l'avanzata degli Stati Uniti può comportare non pochi problemi geopolitici ovviamente. L'Europa, manco a dirlo, non esiste se non nella velleità delle sue ex potenze coloniali. In realtà l'Unione Europea si è giocata una carta importante con il finanziamento del gasdotto Nabucco, il cui progetto è partito nel lontano 2002. Per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, la Commissione Europea si lanciò allora nel finanziamento di un gasdotto collegante i giacimenti del Mar Caspio e del Medio Oriente con l'Europa centrale attraverso Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria.
Peccato che a 10 anni di distanza i lavori non siano ancora cominciati e anche Questo è simbolo delle lentezze dell'Unione Europea e della sua fondamentale dipendenza da attori esterni. Da una parte c'è Washington, che ha dato il benestare al Nabucco ma poi è rimasta a guardare. Dall'altra c'è Mosca, che continua ad egemonizzare le forniture di gas all'Europa. La competizione globale per assicurarsi le risorse energetiche è appena iniziata e dal suo esito dipenderanno i nuovi equilibri mondiali, per usare il linguaggio della diplomazia.
E per questa puntata chiudiamo qua, ma con l'obiettivo di continuare ad approfondire questo complesso argomento nella prossima puntata.